Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Shalom lekulechem, salam milal jami'. Trasmetto dal Monte degli Ulivi, da Gerusalemme. Come avrete saputo, c'è una tregua sia al nord del paese, sia anche a sud, a Gaza. E ecco, speriamo che questo apra sempre di più delle possibilità di pace e di riconciliazione, anche se ovviamente le ferite di questa guerra che dura ormai da più di un anno saranno profonde. Però ecco, preghiamo per la Terra Santa e veramente cerchiamo di operare anche qui per essere ponti di riconciliazione e di pace. In una delle precedenti puntate abbiamo cominciato a commentare il cosiddetto discorso escatologico, cioè una catechesi di Gesù sugli ultimi tempi, e in questa precedente puntata, in un'altra seguente, abbiamo approfondito lo scenario in cui questo discorso escatologico è stato proclamato, cioè sul Monte degli Ulivi, dinanzi al Tempio, dinanzi alla porta del Messia, al di sopra della valle del Cedron, tutti i luoghi impregnati, per così dire, di attesa messianica e speranza escatologica, cioè riguardo agli ultimi tempi. Nella prima di queste due puntate abbiamo evidenziato anche la domanda cruciale dei discepoli, degli apostoli a Gesù: di a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? Questo in Matteo 24. Approfondiamo ora questa domanda alla luce della tradizione ebraica e poi cercherò di continuare a commentare il testo di questa meravigliosa catechesi di Gesù, catechesi escatologica, cioè sugli ultimi giorni, sulla fine dei tempi. I discepoli rivolgono una domanda a Gesù sul tempo della venuta del Messia e si hanno già riconosciuto nella persona di Gesù il Messia atteso da Israele. Secondo la tradizione ebraica, la data della redenzione messianica finale resta nascosta e misteriosa. È interessante perché anche Gesù non risponde mai alla domanda sul quando avverrà la redenzione finale, nel suo caso ovviamente la seconda venuta, la cosiddetta parusia. Il Talmud, nel trattato Sanhedrin, afferma: possa svanire lo spirito di coloro che calcolano il tempo della venuta del Messia. La data della sua venuta rimane occulta affinché si possa attendere il Redentore ogni giorno, ogni ora, ogni istante, come se il Messia dovesse venire da un momento all'altro. Per questo anche Gesù dice: vegliate, e rivela che la sua venuta sarà come l'arrivo di un ladro di notte, la sua seconda venuta, come vedremo. Nonostante ciò, già nel Talmud vi sono rabbini che cercano di calcolare il tempo della venuta del Messia, e secondo vari saggi non è del tutto errato indagare questo quando avverrà la venuta del Messia, perché questo aumenta l'anelito verso i tempi messianici. Nel Talmud, del resto, quando il profeta Elia si rivela ai saggi, essi gli chiedono: quando verrà il Messia? Però sono i veri saggi che possono discutere su questo, e perciò i discepoli chiedono a Gesù, al loro maestro. Ad ogni modo, la rivelazione del Messia o il tempo della rivelazione del Messia è qualcosa al di sopra della ragione, come dicono i rabbini, e che trascende la conoscenza umana, perché è un regalo che proviene dall'alto e che è inaccessibile alla mente umana. Noi cristiani diremmo: è una grazia. Infatti è stato proprio così per la prima venuta di Cristo e sarà così per la sua seconda venuta. Nella tradizione ebraica, infatti, il Messia arriverà all'improvviso, senza che si possa sapere esattamente quando. Dice il Talmud, ancora nel trattato Sanedrin 97a, il figlio di Davide non verrà fino al momento in cui tutti si disperiranno per la mancanza della redenzione. Addirittura nel momento di più grande disperazione, quando si sta per perdere la speranza, allora verrà il Messia. E dice anche lo stesso passo del trattato Sanedrin del Talmud: tre cose appaiono quando la mente è impegnata in altre faccende: il Messia, un oggetto perduto e uno scorpione. Queste tre cose arrivano all'improvviso. Facciamo questa esperienza, no? Quando cerchiamo un oggetto che abbiamo perso, Molte volte quando smettiamo di cercarlo, appare, così il Messia viene quando meno ce l'aspettiamo. Per questo gli ebrei applicano la frase di Isaia 30:18 proprio al Messia, la frase che dice, è tradotta in italiano, beati coloro che sperano in lui, ma si può anche tradurre beati coloro che lo attendono, che attendono il Signore, dice Isaia, cioè che attendono il Messia. Uno dei principi fondamentali della fede ebraica è proprio l'avvento messianico, cioè ogni ebreo deve aspettare ansiosamente l'arrivo del Messia. Infatti i rabbini insegnano che quando un uomo sarà giudicato dopo la sua morte, gli verrà chiesto: hai atteso la salvezza? Certo, sappiamo che una gran parte del popolo ebraico non ha riconosciuto in Gesù il Messia, ma questo vale anche per noi. Ci sarà chiesto: hai atteso veramente la salvezza del Messia, che per noi è Gesù Cristo? I rabbini dicono anche che ogni ebreo che si dedichi alla Torah, cioè alla legge, alla scrittura, a scrutare la scrittura, e che si dedichi ai precetti, ma non si interessi al Messia, è come un pilota esperto che però si è dimenticato della destinazione a cui andava, cioè è come un autista, un pilota esperto che sa tutto, ma si è dimenticato dove va. Ciò significa che il Messia è, per il popolo ebraico, per la tradizione antica ebraica, anche dei tempi di Gesù, che il Messia è il fine, il compimento di tutta la storia, non solo di tutta la storia della salvezza, ma di tutta la storia del mondo. Infatti, un grande rabbino ebreo, Mosè Maimonide, in ebraico diciamo Rambam, la sua abbreviazione, dice che chiunque non creda nel Messia e non ne aspetti l'avvento, non nega solo le parole dei profeti, ma anche la Torah di Mosè, nostro maestro. Questo è impressionante, perché anche Gesù Cristo usa parole simili. Se non credete a me, come potete credere agli scritti di Mosè? Pensate che per gli ebrei di oggi, fino all'avvento del Messia, non si può osservare tutta la Torah, cioè gli ebrei dovrebbero compiere i 613 precetti, sono 613 precetti, ma oggi ne possono praticare solo 207, perché tutti gli altri precetti, come si dice in ebraico mitzvot, precetti, non li possono attuare, perché sono i precetti che si riferiscono al re, al sinedrio, al tempio, ai sacrifici, all'anno sabbatico, e questi si potranno adempiere solo quando verrà il Messia. Veramente impressionante. Questo anche spiega perché i discepoli chiedono il segno o i segni della venuta del Messia. Infatti chiedono Matteo 24, così si apre il discorso escatologico di Gesù con questa domanda dei discepoli, non solo sul quando, ma dicono anche: e quali saranno i segni della tua venuta, della venuta del figlio dell'uomo? Quindi, se non è consigliabile, come abbiamo visto, cercare di calcolare esattamente la data della venuta del Messia, però è importante, osservarne i segni, cercare i segni della sua venuta. E infatti nella tradizione ebraica questi segni sono chiamati Ikevot HaMashiach, cioè le orme oppure i passi del Messia, o anche questi segni sono chiamati le doglie del parto. È un linguaggio che anche Cristo usa, no? Vi ricordate la donna quando partorisce afflitta? Ecco, l'avvento del Messia infatti è preceduta da tribolazioni, dicono gli ebrei, sarà preceduta da un declino morale e sociale, dalla corruzione della società, dal dilagare dell'incredulità e dell'agnosticismo, come anche da catastrofi, da cataclismi, da guerre, eccetera. Su questo sfondo, questo discorso escatologico di Gesù in Matteo 24 e nei suoi paralleli Marco 13 e Luca 21 si illumina. Gesù profetizza tribolazioni, guerre, carestie e terremoti, persecuzioni, l'avvento di falsi profeti, il raffreddarsi dell'amore di molti, questo in Matteo 24, 4:11, e poi incomincia a indicare i segni della venuta del Messia, un segno fondamentale, ciò che è chiamato l'abominio della desolazione o l'abominio della devastazione, cioè l'apostasia, l'idolo stare nel luogo più santo. E a questo abominio della desolazione, a questa apostasia, seguirà, dice Cristo, la tribolazione più grande che mai vi è stata nella storia dell'umanità e mai vi sarà, così in Matteo 24, nei versetti 15-21. Vedete, anche se la parola di Cristo è sempre una novità, perché la novità è Lui stesso, però è in continuità con la tradizione ebraica. Infatti, secondo la fede ebraica, prima della redenzione, prima della venuta del Messia, il mondo peggiorerà, poiché la redenzione del Messia sarà un nuovo, un definitivo esodo. Perché come nella liberazione dell'Egitto, gli ebrei tanto più soffrivano quanto più erano vicini alla redenzione, così sarà per i tempi del Messia. Cioè, vi ricordate, ai tempi della liberazione dell'Egitto il cuore del faraone si induriva sempre di più e le piaghe erano sempre peggiori. Sembra una contraddizione, ma sarà così. Alla fine dei tempi le tribolazioni saranno sempre più grandi. Lo vedremo anche più avanti. Prima dell'alba vi sarà un'oscurità profonda, prima della rinascita vi saranno terribili doglie del parto. Sono immagini che usa anche Gesù per la sua seconda venuta. È interessante perché, diciamo, il Talmud e poi in generale i testi della tradizione ebraica illustrano gli eventi tragici che precederanno la venuta del Messia. Ci sono tante fonti. C'è un trattato minore del Talmud, Derech Eretz di Rabbi Shimon, che dice così, e cito: ci sarà un periodo di 7 anni quando verrà il figlio di Davide, cioè il Messia. Nel primo anno su una città pioverà e su un'altra non pioverà. Nel secondo ci sarà una carestia parziale. Nel terzo anno vi sarà una carestia completa e molti uomini, donne e bambini moriranno. Le persone pie e i santi diminuiranno e la Torah, cioè la legge, sarà orfano dei suoi capi. Il quarto anno sarà un po' prospero, un po' più prospero. Il quinto sarà pienamente prospero con il mangiare, il bere e l'allegria, ma il sesto anno si sentirà il rumore di guerre imminenti e nel settimo ci saranno guerre e l'anno successivo verrà il figlio di Davide, cioè il Messia. Rabban Gamaliel dice che quando verrà il figlio di Davide la casa del consiglio sarà un covo di prostitute, cioè la casa del consiglio più alta degli ebrei sarà un covo di prostitute, la Galilea sarà rasa al suolo e gli abitanti della Galilea saranno vagabondi di città in città che non si stabiliranno mai. La saggezza degli scribi sarà considerata corrotta e i timorati del Signore saranno resi odiosi. E dice: il volto della generazione sarà come quello di un cane, la verità sarà assente e non ci si allontanerà dal male. Rabbi Nehorai dice che il periodo in cui verrà il figlio di Davide, i giovani disonoreranno e svergogneranno gli anziani. Vedete, questo anche Cristo usa parole simili, ovviamente con tutta una novità che porta sempre Cristo nel discorso escatologico. E Cristo parla di una terribile tribolazione finale, usa termini simili, tanto che in Matteo 24:22 dice: se quei giorni della grande tribolazione non fossero abbreviati, nessuna carne si salverebbe, dice letteralmente il greco, ma a causa degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Molto interessante, perché anche il Talmud, nel trattato Sanhedrin 98a, afferma che grazie ai meriti dei giusti Dio affretterà i tempi della venuta del Messia. È importante per gli ebrei affrettare i tempi della venuta del Messia e abbreviare i giorni che ci separano dalla redenzione, e questo si fa grazie alla teshuvah, cioè al ritorno al Signore, grazie alla conversione. E quindi anche oltre alla conversione l'attesa del Messia abbrevia i giorni, avvicina la redenzione. Questo ovviamente si compie per noi cristiani in ogni Eucaristia. Noi gridiamo: vieni Signore Gesù, è una delle invocazioni più antiche della Chiesa, Maranatà, che è presente ovviamente anche nel Nuovo Testamento, cioè vieni Signore Gesù. Su questo sfondo che ho cercato di illustrare in questi primi 15 minuti, possiamo approfondire ora i versetti che ancora non abbiamo commentato, cioè siamo nel Vangelo di Matteo al capitolo 24, dai versetti 23 dal versetto 23 fino al versetto 28 incominciamo a proclamare i versetti 23-25. Dice Gesù Cristo nel discorso escatologico: se qualcuno vi dirà ecco il Cristo è qui oppure è là, non credeteci, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli così da ingannare, se possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto. Vedete, come poco prima, Matteo 24:5 e anche già in Matteo 7:15 Gesù predice che ci saranno negli ultimi tempi falsi profeti. Proprio dice pseudo profeti e pseudo messia e falsi messia. E perfino i prescelti potrebbero essere vulnerabili all'inganno e al traviamento. E c'è ovviamente uno storico di cui parlo spesso, Giuseppe Flavio, ebreo quasi contemporaneo a Gesù, che scrive dopo, ovviamente, la distruzione del Tempio del 70, così racconta nella guerra giudaica nel libro VI. Dice che gli ebrei dovettero la loro distruzione a un falso profeta che quel giorno stesso aveva proclamato pubblicamente in città che Dio aveva ordinato loro di salire al cortile del Tempio e che lì avrebbero ricevuto segni miracolosi della loro liberazione. C'era allora un gran numero di falsi profeti che avevano ingannato il popolo dicendo che dovevano aspettare la liberazione da parte di Dio, e questo per evitare che gli ebrei disertassero e per far sì che fossero sostenuti da queste speranze al di sopra di ogni timore e preoccupazione. Cioè, sta parlando del fatto che, ecco, si sono ribellati ai romani e diciamo alcuni falsi messia hanno detto che sicuramente Dio gli avrebbe dato loro la liberazione politica, militare, e per cui dovevano combattere per la causa. Molto interessante questo, falsi profeti che incitano alla rivoluzione, alla ribellione e quindi alla violenza contro i romani. Continua Cristo dicendo: se dunque vi diranno ecco è nel deserto, ecco il messia è nel deserto, non andateci. Ecco, è in casa, non credeteci. In realtà qui si usa il termine non proprio in casa, ma tameioi, cioè nelle stanze interne. Dice Cristo: se vi diranno che ecco il Messia è nel deserto, non andateci. Se vi diranno ecco nelle stanze più interne, non credeteci. Interessante perché nel Cantico dei Cantici, al capitolo 3, si usano questi due termini. In greco si usa proprio lo stesso termine, la stanza interna, e poi il termine deserto, ed è un testo che gli ebrei applicano al Messia. Dice così: ecco, io trovai l'amore dell'anima mia, lo strinsi forte, non lo lascerò, finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza interna di colei che mi ha concepito. E poi dice più avanti: chi è che sale dal deserto come una colonna di fumo, esalando profumo di mirra e di incenso e di ogni polvere di mercanti? I rabbini commentano questo passo del Cantico dei Cantici e lo riferiscono al Messia e dicono che la redenzione non può essere compiuta con la forza, ma si deve attendere la comparsa dell'autentico Messia, egli che veramente ci introdurrà nelle stanze più interne, nelle stanze più interne del Tempio, e che anche verrà dal deserto. Secondo la tradizione ebraica, il Messia viene dal deserto, perché come il popolo di Israele è venuto dal deserto alla terra promessa, così il Messia verrà dal deserto. Questo si è compiuto in Gesù Cristo, per questo Gesù Cristo passa un tempo nel deserto e poi dal deserto arriva poi a proclamare il Vangelo del regno, il regno di Dio. Ancora Giuseppe Flavio descrive questa attesa del Messia che era molto diffusa nella Giudea del primo secolo. Dice così ancora nelle guerre giudaiche, al libro VI: ciò che più elevò o incitò i giudei nell'intraprendere questa guerra fu un oracolo ambiguo che si trovava anche nelle loro scritture sacre, secondo il quale in quel tempo uno del loro paese sarebbe diventato il dominatore del mondo. Essi ritennero che questa predizione appartenesse a loro stessi in particolare, e molti saggi furono così ingannati nella loro interpretazione. Cioè, qui Giuseppe Flavio spiega che una profezia sull'arrivo del tempo della fine era stata fraintesa e fu responsabile della ribellione della Giudea che sfidò il grande potere dell'impero romano, e questo provocò una sanguinosa guerra che poi, come sappiamo, causò la distruzione del Tempio. Vedete, questa grande attesa messianica, ma anche nel contempo il pericolo, e ciò avvenne, di accogliere falsi profeti e falsi messia. Questo può capitare anche a noi oggi nella nostra vita. Continua Gesù Cristo dicendo: infatti, come la folgore viene da oriente, brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Interessante perché Gesù Cristo paragona la venuta del Figlio dell'uomo, cioè la sua venuta, la sua seconda venuta. Già ho spiegato in altre puntate che il titolo Figlio dell'uomo fa riferimento a non solo a Figlio dell'uomo nel senso all'umanità di Gesù, ma alla sua divinità, perché fa riferimento al libro del profeta Daniele, dove il profeta Daniele ha questa visione del Figlio dell'uomo che viene sulle nubi, una profezia a cui fa anche riferimento Gesù Cristo, per questo si autodenominava il Figlio dell'uomo. Ecco, Gesù Cristo si paragona al fulmine, alla folgore, che ha un punto di origine ben preciso, ma illumina tutto il cielo. Così l'avvento del Figlio dell'uomo sarà improvviso come un lampo. Ecco, dice Cristo, così sarà la parusia del Figlio dell'uomo. È importantissimo questo termine. L'ho in altre puntate, l'ho commentato e lo commenteremo più avanti. E dice anche Cristo, ovunque sia il cadavere, lì si raduneranno gli avvoltoi. È una frase molto forte che fa riferimento agli avvoltoi, agli uccelli rapaci che sono nei profeti specialmente simbolo di una sventura improvvisa. Giobbe al capitolo 39 dice: l'avvoltoio rimane seduto al suo nido, i suoi occhi osservano da lontano, dove sono le carcasse, subito le trovano. Dov'è il morto? Ecco, dice Cristo, là sarà anche l'avvoltoio. Si potrebbe intendere attenzione a non essere cadaveri, attenzione a non essere morti, perché se siamo morti, ecco, dentro, se non abbiamo vita vera, cadrà su di noi la sventura improvvisa, potrà cadere su di noi la sventura improvvisa. Per questo dice Cristo, vegliate, siate pronti. Interessante però è un commento che si fa in un Midrash che si chiama Pirkei de Rabbi Eliezer 29, che commenta un versetto di Genesi 15, 11. È l'alleanza che fa Abramo, cioè, o meglio, che Dio fa con Abramo, quando gli ordina di sacrificare degli animali e tagliarli a metà, e Abramo deve passare in mezzo, però non passa, ma passa Dio in mezzo come una fiaccola di fuoco. Dice Genesi 15:11 che gli uccelli rapaci, gli avvoltoi si avventarono sulle carcasse di questi animali, ma Abramo li scacciò via. E il Midrash commenta così: la parola avvoltoi allude al Messia figlio di Davide. Abramo ha agitato degli scialli contro gli avvoltoi affinché non si impadronissero delle carcasse fino a sera. Interessante Abramo che, ecco, caccia questo momento in cui l'avvoltoio si impadronisce delle carcasse. Ecco, l'alleanza di Dio ci salva dalla rovina. Ecco la buona notizia. Inoltre qui è interessante, l'avvoltoio è interpretato come un'allusione al Messia che viene dall'alto, guarda da lontano e piomba all'improvviso. Io ho visto anche alcuni commenti dei padri della Chiesa che paragonano queste aquile anche, ecco, ai santi e ai cristiani. Interessante, non sempre questa parola è interpretata dai padri in senso negativo, anche se sempre un monito, evidentemente, alla conversione. Continua così, Gesù Cristo, nel versetto 29. Subito dopo la tribolazione di quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno sconvolte. E qui Gesù Cristo riprende un linguaggio profetico. Molti passi del profeta Gioele, specialmente di Ezechiele e di Isaia, descrivono l'oscurità dell'ultimo giorno, del giorno in cui il Signore giudicherà la terra. Per esempio, in Isaia 13, 9, 10 si dice: Sono costernati, spasimi e dolori li prendono, si contorcono come una partoriente. Ognuno osserva sgomento il suo vicino, i loro volti sono volti di fiamma. Ecco, il giorno del Signore arriva implacabile, con sdegno, ira e furore, per fare della terra un deserto, per sterminare i peccatori, poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni non daranno più la loro luce. Il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce. Ecco, Gesù Cristo riprende tutte queste parole. Il sole si oscurirà, la luna non darà più la sua luce, eccetera. Si tratta cioè di immagini dell'apocalittica, però che sono anche comuni nella tradizione ebraica. Un testo ebraico, lo Zohar, afferma: quando il sole della redenzione brillerà, un guaio seguirà l'altro e l'oscurità sarà sempre più intensa. Ma quando gli ebrei vi saranno completamente immersi, allora la luce di Hashem, la luce del Signore, splenderà su di loro. Ecco, questo anche, diciamo, per noi di consolazione, no? È vero che siamo in tempi molto difficili, in tempi oscuri. È vero che molte volte ci troviamo, ecco, anche nel mondo, no? In grandi tribolazioni. Ma nel momento in cui l'oscurità sarà più intensa, arriverà il sole della redenzione. Arriverà nostro Signore Gesù Cristo. Questo lo sperimentiamo ogni giorno nelle nostre tenebre. Ecco, ma ecco, lo sperimenteremo anche negli ultimi tempi, che non sappiamo quando verranno. Il Signore ci dà dei segni, noi siamo come delle sentinelle che dobbiamo, ecco, stare attenti, vigilanti a questi segni, senza lasciarci ingannare, lasciarci sedurre da falsi profeti. È interessante un commento di un rabbino, diciamo, del secolo XVII, che si chiama Rabbi Shlomo Efraim Luntschitz, in un commentario che si chiama Kil Yakar, un commentario all'Esodo, dice così, sentite: ogni giorno, prima dell'alba, l'oscurità è più profonda. Nello stesso modo, in inverno, prima dell'alba, il freddo diventa più intenso. Analogamente, il fatto che il faraone fosse diventato più malvagio verso il popolo stava a indicare che la fine della schiavitù era prossima e la redenzione imminente. Allora, anche se dobbiamo vigilare e convertirci di vero cuore tutti ogni giorno, abbiamo bisogno di conversione, però anche questa parola ci consola, ci incoraggia molto, perché ecco, tante volte quando l'oscurità sembra o è più profonda, vuol dire che sta arrivando l'alba. Questo ci ha profetizzato Cristo, per questo dice: non terrorizzatevi quando sentite parlare di guerre, di rivoluzioni, di cataclismi, non è ancora la fine. Vegliate, ma quando sentite parlare di guerre, di rumore di guerre, di tribolazioni, alzate il vostro capo, perché la vostra liberazione è vicina. Ecco, da notare che il discorso escatologico pronunciato da Gesù Cristo ha luogo una settimana prima di Pasqua, quando gli ebrei si preparano all'imminenza della redenzione che si rinnova in ogni Pasqua, quando si ricordano le ultime piaghe d'Egitto e quindi l'oscurità, perché l'ultima piaga è proprio l'oscurità, e poi la morte dei primogeniti, ma la penultima piaga è l'oscurità profonda in cui è avvolto l'Egitto. Ma quello era il preludio, ecco, annunciava già la luce della liberazione. Così, ecco, per gli ebrei, e anche così nel discorso escatologico di Gesù, e vale anche per i nostri tempi, gli eventi terribili che caratterizzano per noi la venuta del Messia, cioè per noi la seconda venuta del Messia, precedono la redenzione, sono solo l'oscurità prima dell'alba. E dicono gli ebrei che queste tribolazioni finali sono come la spremitura delle olive, che, ecco, le olive vengono spremute, ma poi viene l'olio. Interessante, perché Cristo vive, inizia di fatto la sua passione al Getsemani, che in aramaico Gat Shemani significa torchio dell'olio, frantoio. Anche Cristo in certo modo viene spremuto nella tribolazione, deve entrare nell'angoscia, nella croce, o entra, non deve, nel senso che è nel progetto del Padre, lui aderisce a questo progetto, anche se ha un combattimento terribile, entra, ma questa oscurità del Getsemani è il preludio della resurrezione, della gloria di Cristo, perché non c'è gloria senza croce, non c'è luce della resurrezione senza l'oscurità della croce. Bene, adesso facciamo una breve pausa e poi continueremo. Grazie. Ecco, come ho detto nella prima parte della trasmissione, Gesù pronuncia questa sua catechesi sugli ultimi tempi, detta discorso escatologico, che si trova nei tre Vangeli sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca. Stiamo commentando Matteo 24, e questa catechesi escatologica ha luogo proprio prima della sua definitiva Pasqua. Questo è importante perché anche gli ebrei comparano il nuovo esodo, il nuovo definitivo esodo, cioè la venuta del Messia, al primo esodo, e dicono così: avverrà proprio come era accaduto in Egitto. Subito prima della liberazione il faraone ordinò: pesi dunque la schiavitù su questi uomini, Esodo 5:9, e Mosè aveva gridato al Signore: perché hai maltrattato questo popolo? Letteralmente in ebraico è molto forte questa frase, Mosè grida al Signore: perché hai fatto del male a questo popolo? Allora subito dopo, nel versetto seguente, Dio promette così, Esodo 6:1: ora vedrai quello che sto per fare al faraone. Ecco la prima Pasqua, la Pasqua dell'Esodo, ed ecco la Pasqua di Cristo con tutta la sua novità. Ecco, dicono gli ebrei che questa oscurità che precederà la venuta del Messia sarà tanto grande che, pensate, dice così letteralmente, cito: il figlio di Davide, cioè il Messia, non verrà fino a quando tutto il regno non sarà convertito all'eresia e il popolo dispererà della redenzione. Ecco, quando l'oscurità aumenta, la redenzione si avvicina. Ma dicono gli ebrei: ma come non cadere nella disperazione? Dice il Talmud: cosa deve fare un uomo perché gli vengano risparmiate le doglie che precedono l'arrivo del Messia? Rispondono gli ebrei: dedicarsi alla Torah, dedicarsi alla scrittura, alla parola di Dio, e fare misericordia. Questo vale tanto più per noi cristiani. Siamo chiamati, non sappiamo se siamo negli ultimi tempi, sappiamo che questo è sempre alle porte. Abbiamo anche dei segni in questi tempi di tribolazioni, anche grandi. Ecco, siamo chiamati a dedicarci alla scrittura, all'amore a Cristo, all'annunzio del Vangelo. Siamo chiamati ad aderire alla Torah incarnata, al Verbo fatto carne che è Gesù Cristo, che ci ha fatto misericordia, e così noi con la sua grazia, col suo spirito, possiamo fare opere di misericordia, essere testimoni della misericordia in questo mondo a tutti, anche ai più peccatori, anche a quelli che vivono più in questa oscurità, perché noi non siamo, ecco, stati scelti dal Signore per condannare i peccatori, ma per amarli, per cercarli, per cercare la pecora perduta. Tutto questo, vedete, illumina anche l'oscurità che in questi tempi ci attorna. Per questo Gesù, subito dopo aver detto queste tribolazioni, che forse un po', non dico che ci hanno spaventato o ci scioccano, subito dopo Gesù dice: quando il sole si oscurerà, allora comparirà in cielo il segno del figlio dell'uomo. Dopo aver, ecco, presentato tutte le tribolazioni che verranno negli ultimi tempi e perfino, ecco, gli sconvolgimenti cosmici, l'oscurità che piomberà sulla terra, allora in Matteo 24:30, subito dopo, Gesù Cristo dice: allora comparirà in cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo con grande potenza e gloria. Che meraviglia, il segno del figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo, Gesù Cristo stesso è questo segno. Anche i padri ovviamente dicono che questo segno del figlio dell'uomo è la croce gloriosa che comparirà in cielo. E infatti dice: si batteranno il petto tutte le tribù della terra, questo riprende il profeta Zaccaria, e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo, si riprende Daniele 7, capitolo 7 al versetto 13, che vede uno simile al figlio dell'uomo che viene sulle nubi. Ecco, Matteo ci dice che ci sarà grande paura e lamento, ma vedranno questo segno, tutti riconosceranno Gesù Cristo, nostro Signore, il figlio dell'uomo, il figlio di Dio. Un testo ebraico che si chiama la Pesikta Rabbati, al capitolo 36, cita in proposito Isaia 60, dice: alzati, risplendi, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla su di te. Guardate, le tenebre coprono la terra e un buio fitto avvolge le nazioni, ma su di voi risplende il Signore e la sua gloria si vedrà su di voi, dice letteralmente. E Pesikta Rabbati commenta che questa luce che apparirà sfolgorante, questa gloria, mentre le tenebre e il buio fitto avvolge le nazioni, questa luce sfolgorante sarà la luce del Messia. Per gli ebrei si tratta del primo avvento, no? Perché non hanno riconosciuto in Gesù. Per noi ovviamente questo si può applicare alla seconda venuta di Cristo. Ecco, interessante, c'è un testo ebraico che dice che un cristiano, probabilmente, non si sa, forse si usa la parola min, che vuol dire un eretico, ma forse nel contesto significa un cristiano, chiese a un rabbino, Rabbi Abbahu, quando sarebbe apparso il Messia. Rabbi Abbahu gli rispose: quando le tenebre copriranno le persone. Voleva intendere le persone come te. E l'altro, il cristiano, gli chiese se lo stesse maledicendo e gli rispose: sto solo citando un versetto biblico, vedi, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma il Signore sorge su di te e la sua gloria appare su di te. Ovviamente questo testo è molto polemico, no? Pur contro i cristiani, anche nella letteratura ebraica ci sono anche testi polemici verso i cristiani, e come anche, diciamo, nella nostra letteratura cristiana. Vediamo ora come continua questo discorso escatologico. Dice ora una cosa stupenda Gesù Cristo nel versetto seguente, al versetto 31: egli manderà i suoi angeli con una grande tromba ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. Questo è stupendo perché, ecco, questa grande tromba, che in greco è salpinx, però salpinx in greco nell'Antico Testamento traduce spesso la parola shofar, che è il grande corno. Suonerà il grande corno, il grande shofar. In altre trasmissioni ho parlato di questo shofar, ora non mi dilungo, che è anche molto importante per il giubileo. Siamo nell'anno del giubileo, per il giubileo ebraico, poi compiuto nel giubileo cristiano, che per noi il vero giubileo è Cristo. E questo corno che suonerà farà sì che gli eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli, si raduneranno. È importantissimo questo raduno dalla dispersione, perché nella tradizione più antica ebraica il Messia dovrà radunare i dispersi. Per questo Gesù Cristo, quando gli apostoli si disperdono nella passione, li va a cercare, li raduna, anche se sono feriti, sono gli undici, ma poi questo gruppo si ricostituirà, sarà scelto Mattia al posto di Giuda, vi ricordate? I dodici saranno ricostituiti ed erano un cuor solo e un'anima sola, sarà, ecco, questa unione compiuta in Cristo, l'unione della comunità cristiana, perché una delle opere più grandi, forse la più grande che dovrà fare il Messia, sarà radunare le tribù disperse di Israele e radunare, ecco, i popoli in uno. Questa parola di Cristo che abbiamo appena citato, egli manderà i suoi angeli con una grande tromba ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli, riprende una parola di Isaia al capitolo 27, al versetto 13, che predice, fa questa profezia: avverrà che in quel giorno suonerà il grande corno, shofar gadol, cioè il grande shofar, il grande corno. Verranno gli sperduti nella terra d'Assiria e i dispersi nella terra d'Egitto. Essi si prosterranno al Signore sul Monte Santo a Gerusalemme. E gli ebrei stessi dicono che questa è l'essenza del Messia. Vedete, è interessante perché questa raduno del Messia è così importante, ne ho parlato anche in altre puntate, tanto che una delle preghiere delle 18 benedizioni, in ebraico si chiamano Shemoneh Esrei, o anche viene chiamato a preghiera dell'Amidà, cioè dello stare in piedi, perché si fa in piedi, recita proprio così. Si dice al Signore: suona il grande shofar per la nostra libertà e innalza la bandiera della nostra redenzione, radunaci dai quattro angoli del mondo alla nostra terra. Vedete, e questo anche riprende altre parole dell'Antico Testamento. C'è una parola bellissima del profeta che dice: ritornate alla cittadella, prigionieri della speranza. E dice: il Signore comparirà contro di loro, come fulmine guizzeranno le sue frecce, il Signore darà fiato al corno e marcerà fra i turbini che vengono dal mezzogiorno. Questo negli ultimi tempi si riprendono tutte queste immagini, anzi Gesù Cristo riprende queste immagini del fulmine, del corno che suonerà nell'ultimo giorno per radunare dai quattro venti tutti gli eletti. Ecco, questa è una buona notizia per tutti noi. Nel mondo di oggi noi sperimentiamo che tante volte siamo dispersi, siamo, ecco, frammentati. Oggi si parla molto di questa frammentazione. Siamo dispersi in tante cose, siamo dispersi in noi stessi. Ecco, Cristo veramente ci vuole radunare, per questo ci ha chiamati. Non perché siamo migliori degli altri, attenzione, non perché siamo migliori degli ebrei o di altri, o di coloro che non credono, ma per sua immensa misericordia ci ha radunati, ecco, in assemblea, ci ha presi dalla nostra dispersione, perché, ecco, avessimo questa grazia, essere uno in Cristo e tra di noi. Che dolore, no? La divisione nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nella Chiesa, quando tutta l'opera di Cristo è perché essi siano uno, utunum sint, dice Cristo, affinché essi siano uno, come io e te, Padre, siamo uno. Ecco, questa unità tra di noi viene dalla profonda unità delle persone nella Santissima Trinità e Cristo ci vuole richiamare dalla nostra dispersione perché molte volte ci perdiamo e ci disperdiamo ogni giorno. Ecco, spero che tutto questo sia per noi oggi di grande consolazione, sia oggi di grande consolazione per tutti noi, perché, ecco, spesso pensiamo che non c'è più speranza, no? Per tante situazioni del mondo, forse alcune volte anche vedendo le tribolazioni che attraversa la Chiesa, anche i peccati di uomini di Chiesa. Ecco, in realtà dice Cristo: attenzione, attenzione perché negli ultimi tempi l'amore di molti si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Chiediamo questa perseveranza, per questo alla fine del discorso escatologico dice Cristo: vegliate. Vegliate perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Abbiamo ascoltato nella prima parte della trasmissione perché non si deve calcolare la venuta del Messia, perché bisogna attenderlo ogni giorno, ogni istante, come se dovesse venire oggi, ora. I cristiani sono gli uomini dell'oggi. Questo è importantissimo per noi. Oggi chiedere a Dio questa grazia, vivere il nostro momento, vivere l'attimo come se fosse l'ultimo. Ecco, vegliare, vegliare, aspettare, attendere la redenzione, la salvezza del Signore, non stancarci, non pensare che ormai non c'è più speranza per la nostra vita, per il mondo. E dice Cristo: cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte, parla della notte, abbiamo detto delle oscurità, viene il ladro, veglierebbe, non si lascerebbe scassinare la casa. Ecco perché siamo chiamati a vegliare, anche se la notte sembra prendere il sopravvento. In realtà, ecco, l'alba della redenzione è già venuta, l'alba della resurrezione, e verrà anche per tutti noi, perché il Signore Gesù Cristo, il nostro sposo, è vero che certe volte sembra tardare, ma viene, viene già nella liturgia, nella predicazione e verrà. Ecco, è alle porte. Per questo conclude così Cristo: perciò anche voi tenetevi pronti, in latino estote parati, state pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Abbiamo detto che secondo la tradizione ebraica tre cose avvengono quando la mente è impegnata in altre faccende, cioè quando non ce lo immaginiamo: lo scorpione, e qui vuol dire anche la sventura, perché non abbiamo in tasca la salvezza, non siamo sicuri che ci salveremo, attenzione. Un oggetto perduto viene all'improvviso, quindi quando perdiamo la speranza di ritrovare noi stessi, di ritrovare l'amore, di ritrovare l'altro, attenzione che all'improvviso verrà questo amore, e soprattutto all'improvviso viene, dice la tradizione ebraica, il Messia. Così dice Cristo: anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Questo ovviamente vale negli ultimi tempi, ma vale anche nella nostra vita concreta. Noi non sappiamo, non conosciamo l'ora della tribolazione nella nostra vita, non conosciamo l'ora della nostra morte, per questo, e non conosciamo l'ora in cui il Signore ritornerà. Sappiamo però che è alle porte, ma dobbiamo aspettare questa venuta del Signore non con timore. Certo, a volte anche il timore forse aiuta, perché ci spinge alla conversione, no? Questo l'abbiamo sperimentato, perché quando magari abbiamo avuto paura di morire, abbiamo anche rivisto la nostra vita, l'amore perfetto scaccia il timore. Noi siamo in attesa della salvezza, del nostro Salvatore, del nostro Sposo. Siate simili a coloro che aspettano il loro padrone, nel senso, ecco, colui che vi ama. Siate come coloro che aspettano lo Sposo, come dice subito dopo il Vangelo di Matteo, nel capitolo 25, che a mezzanotte si levò un grido: ecco lo Sposo, andategli incontro. Non abbiate paura di lui, ci dice Cristo, non abbiate paura di me, attendetemi come chi aspetta lo sposo, non stancatevi, siano i vostri fianchi cinti, le lucerne accese, non come quelle vergini stolte della parabola che segue immediatamente, non a caso, questo discorso escatologico nel Vangelo di Matteo, che, ecco, le cui lucerne si spengono. È vero che, come dice il profeta Isaia, il Signore ha il potere di spegnere anche il lucignolo fumigante. Non spegnerà un lucignolo fumigante, però, ecco, dobbiamo stare attenti che questa fiamma non si spenga, o desideriamo veramente che questa fiamma dell'attesa di Cristo rimanga accesa nella nostra vita in ogni istante. Stare attenti, perché il Signore passa nella nostra vita, anche sembra che alcune volte, ecco, la salvezza questa luce rimanga oscurata, ma ecco, il Signore interviene nella nostra vita, e non è facile avere occhi di fede, queste lucerne accese, per poter veramente riconoscere i segni della sua venuta, perché possiamo non riconoscerlo. Noi non siamo migliori degli ebrei o di altre persone che non hanno riconosciuto Cristo. Non siamo migliori perché noi, anche se siamo sinceri con noi stessi, eravamo ciechi, ma il Signore ci ha illuminato. Non spegniamo questi occhi, questa luce dei nostri occhi, che veramente possa brillare. Dice Cristo: se il vostro occhio è luminoso, tutto sarà luminoso, ma se il vostro occhio sarà malvagio, tenebroso, quanto grande sarà la tenebra. Ecco, anche se certe volte ci vediamo un po', ecco, attaccati dalle tenebre in varie parti, anche dentro noi stessi, però, ecco, manteniamo viva, desideriamo, ecco, questa luce di Cristo che viene a illuminarci. Ecco, e se il Signore permette alcune oscurità nella nostra vita, crediamo veramente che questa oscurità viene prima dell'alba, che ci sarà un'alba per la nostra vita, una salvezza che non tarderà. Bene, questo lo desidero per voi, per me stesso, lo desidero anche per la Terra Santa, cui molte volte non si vedono vie di soluzione, ma grazie a Dio c'è questa tregua e anche vorrei incoraggiare tutti a riprendere i pellegrinaggi perché è già la situazione è tranquilla e stanno già, grazie a Dio, tornando alcuni gruppi. Quindi questo è molto importante, la presenza dei pellegrini, dei cristiani qui in Terra Santa, come testimonianza della luce di Cristo in mezzo alle tenebre di questo mondo, della guerra e della violenza. Grazie, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Radio Maria e alla prossima.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.